Il terzo anello, ad alta voce. Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Introduzione di Sandra Petrignani.
Quando si pensa a Jane Austen, il titolo che più comunemente si associa al suo nome fra quelli di tutti i romanzi che ha scritto è di sicuro Orgoglio e pregiudizio. Un titolo indovinato che suona molto bene anche in italiano per quel rincorrersi della lettera G e della lettera I, per quel finale rimato in io. In inglese Pride and Prejudice gioca invece sull'assonanza iniziale con un effetto ancora più forte. Ma certo, la fortuna di un libro non si basa solo sull'efficacia di un titolo. La grande popolarità di Orgoglio e Pregiudizio nel suo secolo, l'Ottocento, e nel secolo successivo fino a noi, conosce motivazioni ben più profonde. È il secondo libro che l'autrice inglese dà alle stampe. Era il 1813, ma lo aveva scritto in 12 mesi nel 1796. Aveva 21 anni. Più tardi nel tempo, giudicando quell'opera della giovinezza, la stessa Austen dirà: è persino troppo leggero, luminoso, scintillante, manca un po' di ombre. Dimostrando così di essere un critico lucido e severo di se stessa e uno scrittore che ha saputo nel suo percorso arricchirsi di ombre, appunto, e di quelle sfumature che Orgoglio e Pregiudizio non ha. Ma è probabilmente proprio la mancanza di ombre l'ingrediente fondamentale del suo enorme successo. Orgoglio e Pregiudizio è un romanzo semplice e divertente che inizia con un passo lento e addirittura rallenta nella parte centrale per prendere la corsa verso la fine e precipitare nelle ultime pagine in uno scioglimento che lascia senza fiato il lettore, ma anche molti personaggi della storia, perché anche i personaggi ignoravano completamente l'amore nato fra i due protagonisti, Elizabeth Bennet e Mr. Darcy. Eh sì, perché questo romanzo, come tutti gli altri di Jane Austen, è una storia d'amore, anzi, all'inizio di non amore. All'inizio Elizabeth e Darcy si disprezzano. Lui è un giovanotto da 10.000 sterline l'anno, vale a dire uno di quei partiti destinati alle signorine dell'alta, anzi altissima società. «Non è abbastanza bella per me», dice altezzosamente quando vede Elizabeth la prima volta. E infatti lei appartiene a una media borghesia di provincia, per cui può aspirare a sposare tutt'al più un ben sistemato curato di campagna. Inoltre ha quattro sorelle, con cui deve spartire le 4.000 sterline di rendita paterna. Tutto questo parlare di soldi non è secondario, è l'ossatura del mondo di Jane Austen. Un mondo dove i rapporti sociali sono scanditi da quello che oggi si definirebbe il conto in banca. È un mondo regolato da codici di comportamento ferrei e da una rigida gerarchia patrimoniale. È un mondo ancora settecentesco, ma che ha appena conosciuto la bufera della Rivoluzione francese e che comincia a essere percorso dal furioso vento del Romanticismo. Un mondo a cavallo di due epoche, insomma, anche se Jane Austen non se ne occupa direttamente. Lei ignora la storia con la S maiuscola, è sempre concentrata su piccole vicende sentimentali, sui pettegolezzi dei salotti, sui fidanzamenti nati durante qualche ballo, rotti per qualche malinteso, ricuciti grazie all'intelligenza di signorine un po' speciali, come sono le sue protagoniste, che alla fine riescono sempre a spezzare le barriere sociali e conquistare mariti al di sopra delle loro possibilità. Perché non ci si stanca di osservarlo, i libri di Jane Austen non sono altro che una variante della favola di Cenerentola e semmai quel che sorprende è che con così modeste premesse si possa arrivare a risultati tanto perfetti, a libri intramontabili, capaci di destare l'ammirazione del lettore comune come dei critici più raffinati. Per esempio Virginia Woolf definì Jane Austen l'artista più perfetta tra le donne. L'esigentissimo Vladimir Nabokov parla di squisita arte del ricamo. Walter Scott ha paragonato la minuziosa cura dei dettagli della scrittrice inglese alla tecnica analoga della scuola fiamminga in pittura. E Somerset Maugham definisce Orgoglio e Pregiudizio romanzo incantevole, incredibilmente leggibile, e aggiunge: non appena si arriva in fondo alla pagina, la si volta con impazienza, e la capacità di provocare questa impazienza è il più grande dono che uno scrittore possa avere.
Capitolo primo. È cosa nota e universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di un solido patrimonio debba essere in cerca di moglie, e benché poco sia dato sapere delle vere inclinazioni e dei proponimenti di chi per la prima volta venga a trovarsi in un ambiente sconosciuto, accade tuttavia che tale convinzione sia così saldamente radicata nelle menti dei suoi nuovi vicini, da indurli a considerarlo fin da quel momento legittimo appannaggio dell'una o dell'altra delle loro figlie. «Caro Mr. Bennet», disse un giorno una signora al marito, «sapete che Netherfield Park è finalmente affittato?» Il signor Bennet rispose che non lo sapeva. «Ma sì», insistette lei, «Mrs. Long è passata di qui poco fa, è stata lei a raccontarmi tutto». Mr. Bennet non fece commenti. «Insomma, non volete sapere chi l'ha preso in affitto?» esclamò a questo punto sua moglie, cominciando a perdere la calma. «Visto che ci tenete a raccontarmelo, non sarò io ad impedirvelo, cara». Tanto bastò per incoraggiarla. «Ecco, caro, vedete, Mrs. Long sostiene che Netherfield è stato affittato ad un facoltoso giovanotto del nord d'Inghilterra che è arrivato su un tiro a quattro per vedere il posto lunedì scorso e lo ha trovato di suo gusto, tanto da concludere immediatamente l'affare col signor Morris. Pare che intenda prendere possesso della proprietà per San Michele, ma ha dato ordine che parte della servitù sia già sistemata in casa entro la fine della settimana prossima». «Come si chiama?»
«Bingley».
«Sposato o scapolo?»
«Scapolo, caro, si intende, e ricco, 4 o 5 mila sterline all'anno di rendita. Che occasione per le nostre figlie!»
«Come? Che c'entrano loro?»
«Mr. Bennet», replicò sua moglie, «come si può essere così noiosi? È evidente che intendo dargliene una in moglie».
«È con le stesse intenzioni che Mr. Bingley è venuto a stabilirsi qui?»
«Intenzioni? Che sciocchezze andate dicendo! Vi sono molte probabilità che gli succeda di innamorarsi di una delle nostre figlie, perciò bisogna che vi affrettiate a fargli visita non appena sarà arrivato!»
«Non vedo come. Potete andarci voi con le ragazze piuttosto, oppure mandare le ragazze da sole, anzi, questa mi sembra senz'altro la soluzione migliore. Siete graziosa quanto loro, e la scelta di Mr. Bingley potrebbe cadere proprio su di voi».
«Sono lusingata, mio caro. Certo, ho avuto anch'io la mia parte di avvenenza, ma non mi illudo di essere ancora granché. Quando una donna ha 5 figlie in età da marito, è meglio che rinunci a pensare al proprio aspetto.
Anche perché raramente ne vale la pena in questi casi.
Comunque, è indispensabile che andiate a far visita a Mr. Bingley non appena si sarà stabilito in paese».
«È più di quanto possa promettervi, credetemi».
«Fatelo per le vostre figlie. Pensate che sistemazione sarebbe per una di loro.
Sir William e Lady Lucas sono fermamente decisi ad andarci, e a quell'unico scopo, visto che, come sapete, non è loro abitudine far visita ai nuovi vicini. Dovete andarci anche voi, o sarà impossibile per noi andarlo a trovare». «I vostri scrupoli sono senz'altro eccessivi. Sono pronto a sostenere che Mr. Bingley sarà felicissimo di vedervi. Gli farete avere poche righe da parte mia, con l'assicurazione del mio pieno consenso al suo matrimonio con una qualsiasi delle ragazze, quella che gli piacerà di più, anche se dovrò mettere una buona parola per la piccola Lizzie».
«Voglio sperare che non farete una cosa simile. Lizzie non è affatto meglio delle altre, anzi, per quel che mi riguarda, trovo che non abbia neanche la metà della grazia di Jane o del buon carattere di Lydia. Eppure è sempre lei quella che preferite».
«Nessuna di loro è dotata di grandi qualità», replicò Mr. Bennet. «Sono sciocche e ignoranti, come tutte le ragazze. Tuttavia, Lizzie è un po' più sveglia delle sue sorelle».
«Mr. Bennet, non capisco come si possa trattare a questo modo le proprie figlie. Provate gusto a tormentarmi. Non avete nessuna pietà dei miei poveri nervi».
«Vi sbagliate, cara. Ho per i vostri nervi il massimo rispetto. Siamo vecchie conoscenze. Saranno almeno 20 anni che ve li sento nominare con riguardo».
«Non avete idea delle mie sofferenze».
«Ve ne libererete, mi auguro, e vivrete abbastanza a lungo da vedere il vicinato popolarsi di giovanotti con 4.000 sterline l'anno di rendita».
«Vengano pure in 20, Non serviranno a nulla dal momento che voi non andrete a trovarli.
Non è detto, mia cara. Quando saranno 20, andrò a trovarli tutti. Mr. Bennet era un tale singolare miscuglio di acutezza e di umorismo, di sarcasmo, di pudori e di capricci, che la consuetudine di 23 anni di matrimonio non era bastata a sua moglie per comprenderne il carattere. La natura di quest'ultima era molto meno complessa. Era una donna di intelligenza modesta, di scarsa cultura e di carattere debole e incerto. Quando era scontenta si convinceva di essere nervosa. Scopo della sua vita era trovare marito alle figlie, i suoi svaghi, le visite e le chiacchiere. Capitolo secondo. Mr. Bennet fu tra i primi ad andare a trovare Mr. Bingley. Aveva sempre avuto quella intenzione, anche se con sua moglie aveva continuato a sostenere il contrario, e fino alla sera del giorno successivo alla visita lei non ne seppe nulla. Solo allora la notizia fu divulgata nel modo che segue. Stava osservando la sua secondogenita intenta ad orlare un cappello quando all'improvviso l'apostrofò. «Spero che piacerà a Mr. Bingley, Lizzie».
«Non siamo nelle condizioni di sapere che cosa piaccia a Mr. Bingley», disse sua moglie risentita, «dal momento che non andremo a trovarlo».
«Non dimenticate, mamma», disse Elizabeth, «che dovremo incontrarlo alle feste e che Mrs. Long ha promesso di presentarcelo».
«Non credo che Mrs. Long farà davvero una cosa simile. È una donna egoista e ipocrita. Non ho nessuna stima di lei».
«Neanch'io», disse Mr. Bennet, «e sono lieto di sapere che non fate conto su di lei per questo servizio. Potrete avere la precedenza sulla vostra amica, presentandole voi, Mr. Bingley».
«Impossibile, Mr. Bennet, impossibile se non lo conosco io stessa. Volete smetterla di tormentarmi?»
«Mi inchino alla vostra prudenza. Una conoscenza di 15 giorni è troppo breve, lo ammetto. Non si può conoscere veramente un uomo dopo 2 settimane. Ma se non ci fidiamo noi, lo farà qualcun altro. E poi, Mrs. Long avrà pure il diritto di tentare la fortuna con le sue nipoti. Lo prenderà come un favore personale, per cui, se non ve la sentite, me ne incaricherò io stesso».
«Sono stufa di Mr. Bingley»,
dichiarò sua moglie. «Questo mi dispiace. Ma perché non me lo avete detto prima? Se avessi saputo una cosa simile questa mattina, mi sarei guardato bene dall'andare a trovarlo. È un vero peccato, ma siccome la visita è stata fatta, non possiamo più fare a meno di incontrarlo, ormai». Lo stupore delle signore non fu inferiore alle aspettative. Quello di Mrs. Bennet riuscì forse a superarle, anche se, cessate le prime tumultuose manifestazioni di gioia, fu proprio lei a dichiarare che se l'era sempre aspettato.
«Che bravo siete stato, caro Mr. Bennet! Ma sapevo che sarei riuscita a convincervi alla fine. So che amate troppo le vostre figlie per permettervi di trascurare una conoscenza simile. Ma quanto mi fa piacere! E poi, che bello scherzo è stato! Andarci stamattina e non farne parola fino ad ora!»
Tutto ciò che Mrs. Bennet, con l'aiuto delle sue 5 figlie, poté chiedere sull'argomento, non bastò tuttavia a farle avere dal marito una descrizione soddisfacente di Mr. Bingley. Lo attaccarono in vari modi, con domande dirette, ingegnose supposizioni e insinuazioni velate. Egli aggirò tutti i loro tranelli e alla fine dovettero accontentarsi delle informazioni di seconda mano della loro vicina Lady Lucas. La sua testimonianza fu decisamente favorevole. Era giovane, molto bello e incredibilmente simpatico, e per di più sarebbe stato presente alla prossima festa con un nutrito gruppo di amici. Cosa si poteva desiderare di più? La passione per la danza era quel che ci voleva per innamorarsi. Pochi giorni dopo, Mr. Bingley ricambiò la visita di Mr. Bennet e rimase per una decina di minuti con lui nella sua biblioteca. Aveva sperato di essere ammesso alla presenza delle signorine, della cui avvenenza aveva molto sentito parlare, ma non poté vedere che il padre. Le signorine poterono dirsi più fortunate perché da una finestra del piano superiore arrivarono a stabilire che Mr. Bingley indossava un soprabito blu e cavalcava un cavallo nero. Di lì a poco fu diramata la notizia che Mr. Bingley era atteso alla festa in compagnia di 12 signore e 7 cavalieri. Le ragazze lamentarono una così alta presenza di dame, ma si consolarono il giorno prima del ballo, quando vennero a sapere che al posto di 12 ne aveva portate da Londra soltanto 6, le sue 5 sorelle e una cugina. E quando la comitiva fece il suo ingresso nella sala delle feste, risultò composta complessivamente di non più di 5 persone, Mr. Bingley, le sue 2 sorelle, il marito della maggiore e un altro giovane. Mr. Bingley si presentava come un uomo attraente e distinto, aveva un contegno affabile e modi disinvolti, senza affettazione. Le sue sorelle erano 2 signore di bella presenza e di un'eleganza superiore. Il cognato, Mr. Horst, un gentiluomo, semplicemente. Ma fu il suo amico, Mr. Darcy, ad attirare di colpo l'attenzione della sala, col suo fisico alto e slanciato, i tratti perfetti, il nobile portamento, senza contare quello che si diceva di lui e che era sulla bocca di tutti. 5 minuti dopo il suo ingresso aveva una rendita di 10.000 sterline l'anno. I signori in sala lo definirono un bel tipo di uomo, le signore giunsero a dichiarare che era molto più bello di Mr. Bingley. Insomma, fu al centro dell'attenzione della sala per la prima metà della serata, finché il suo comportamento non si prestò a gravi critiche che oscurarono l'astro della sua popolarità. Ci si accorse, infatti, che era un uomo altezzoso, che non si degnava di unirsi alla compagnia e al divertimento generale. E tutte le sue vaste tenute nel Derbyshire non bastarono più a far dimenticare il suo carattere, quanto mai odioso e insopportabile, che non aveva confronti con quello del suo amico. Mr. Bingley aveva subito fatto conoscenza con le persone più ragguardevoli della sala. Era allegro e disponibile, non aveva perso un ballo. Si era lamentato che le danze chiudessero così presto e aveva accennato ad una festa a Netherfield. Qualità così amabili si raccomandano da sole. Che contrasto tra lui e il suo amico. Mr. Darcy aveva ballato una sola volta con Mrs. Horst e un'altra volta con Miss Bingley. Non aveva voluto essere presentato a nessun'altra e aveva passato il resto della serata a passeggiare per la sala, scambiando di tanto in tanto qualche parola con qualcuno del suo gruppo. Sul suo carattere non c'erano dubbi, era l'uomo più presuntuoso e detestabile del mondo. E tutti si trovarono d'accordo nell'augurarsi che non si facesse più vedere. Tra i suoi più accesi nemici si contava Mrs. Bennet, la cui disapprovazione, ispirata al suo modo di fare in generale, era esacerbata da risentimenti di ordine personale, dovuti al fatto che Mr. Darcy aveva mancato di riguardo nei confronti di una delle sue figlie. Elizabeth Bennet era stata costretta, stante la scarsità di cavalieri, a restare seduta per 2 giri di danza, e a un certo punto si era trovata abbastanza vicina a Mr. Darcy da riuscire a cogliere una sua conversazione con Mr. Bingley, il quale aveva momentaneamente smesso di ballare per convincere l'amico a seguirlo. «Andiamo, Darcy», gli disse. «Vorrei vedervi ballare. Non sopporto che ve ne stiate qui tutto solo. È stupido. Fareste meglio a venire». «Me ne guardo bene. Sapete quanto io detesti la danza, a meno di essere particolarmente affiatato con la mia dama. A una festa come questa sarebbe insopportabile. Le vostre sorelle sono già impegnate e non c'è un'altra donna in sala, la cui compagnia non prenderei per un castigo. Mai e poi mai vorrei essere schizzinoso come voi. Parola d'onore, in vita mia non ho mai incontrato tante ragazze simpatiche come questa sera. E ce ne sono alcune, ammetterete, straordinariamente graziose», esclamò Bingley. «Si dà il caso che proprio voi stiate ballando con l'unica bella ragazza della sala», disse Mr. Darcy alludendo alla maggiore delle Bennet. «Ah sì, è la più bella creatura che abbia mai incontrato. Ma vi faccio notare che alle vostre spalle è seduta una delle sue sorelle, che è piuttosto graziosa e assai simpatica, a mio parere. Lasciate che chieda alla mia dama di presentarvela». «Di chi state parlando?» disse Darcy, e voltandosi si mise ad osservare Elizabeth, ma ne incontrò lo sguardo un attimo dopo, allora ritirò il suo e disse freddamente: «Non c'è male, ma non è abbastanza bella per me. E poi non ho intenzione, ora come ora, di dedicarmi alle signorine trascurate dagli altri cavalieri. Fareste meglio a tornare alla vostra dama e ai suoi affascinanti sorrisi, perché con me state sprecando il vostro tempo». Mr. Bingley seguì il suo consiglio. Mr. Darcy si allontanò ed Elizabeth si trovò a nutrire sentimenti non proprio benevoli nei suoi riguardi. Ciò nonostante, raccontò il fatto alle amiche con molto spirito, era dotata, infatti, di una spiccata disposizione per lo scherzo, e si divertiva a scoprire il lato ridicolo delle cose. La serata, tutto sommato, trascorse piacevolmente, per tutta la famiglia. Mrs. Bennet aveva visto la figlia maggiore suscitare molta ammirazione nel gruppo di Netherfield. Mr. Bingley aveva danzato due volte con lei, e questo alle sorelle di lui non era sfuggito. Jane ne era contenta quanto sua madre, ma in un modo più disteso. Elizabeth partecipava alla gioia di Jane. Mary era stata citata a Miss Bingley come la ragazza più compita del luogo, e Catherine e Lydia erano state abbastanza fortunate da non restare mai senza cavaliere, il che era, sino a quel momento, l'unica cosa di cui ritenessero di doversi occupare ad una festa. Ritornarono perciò di ottimo umore a Longbourn, il villaggio in cui vivevano e di cui erano i più ragguardevoli abitanti.
Claudia Giannotti ha letto Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, riduzione di Paola Roli, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.